siamo un po' impacciati su questo, ogni cosa che facciamo, ogni cosa che diciamo. E stamattina voglio parlarvi di qualcosa che tante volte siamo stati di fronte, che ne so, avete mai ascoltato un messaggio che vi ha riempiti? E vi siete sentiti bene? E dopo? Dopo qualche ora? Dopo qualche giorno? Che succede? Il Signore Gesù fece anche lui un discorso particolare, un discorso, più che un discorso, era una predicazione. Una predicazione che è conosciuta come il Sermone del Monte. E lui espresse tante cose in quella circostanza, ma alla fine di questo discorso, di questo sermone, lui dice delle parole importanti e vogliamo leggerle insieme, che in Luca, capitolo 6, e leggiamo dal versetto 46 a 49. E lui dice queste parole: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e ha scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumara ha investito quella casa e non ha potuto svuotarla perché era stata costruita, perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumare l'ha investita e subito è crollata. E la rovina di quella casa è stata grande. E il discorso che ha fatto Gesù è stato un discorso molto lungo, non di quattro parole, però quello che noi abbiamo ascoltato adesso, che abbiamo letto adesso, è alla conclusione. E Gesù fa questo ragionamento e si rivolge a tutti i presenti, che stavano lì ad ascoltarli, e non erano pochi, erano parecchia gente, si parlava di qualche migliaio. E porge proprio questa domanda, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? E veramente questa domanda ci fa riflettere. E aveva proprio questo scopo, di far riflettere anche a tutti quelli che erano lì presenti, che hanno ascoltato le parole del Signore. E queste persone pensavano bene di Gesù, perché dopo averlo ascoltato le sue parole si sentivano come incoraggiati e soprattutto comprendevano che era stato detto da una persona qualsiasi, ma da un maestro, da un qualcosa che aveva un'importanza notevole. Difatti, nella stessa circostanza, se noi andiamo a leggere Matteo, nel capitolo 7, 28 e 29, vediamo che cosa dice questi brani. Dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento. Si era proprio stupefatta. Dice: perché? Perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Per cui avevano compreso chi era quello che stava parlando loro e che autorità aveva. Per cui quello che lui diceva aveva un peso enorme. E infatti si sentivano tutti ben soddisfatti. Ma era solo una presa di conoscenza. Cioè, era qualcosa che era entrato sì nella loro testa, ma mancava qualcosa. E allora stamattina dobbiamo riflettere su questo. Cioè, se fosse Gesù a farvi direttamente questa domanda in questo momento, perché mi chiamate Signore, Signore? E non fate quello che vi dico. E Gesù ha sottolineato questo, ha evidenziato questo, proprio con questa domanda. Perché? Perché non è piacevole e soprattutto non è gradito se da parte nostra ci rivolgiamo a Lui con questo appellativo che in realtà non lo confermiamo con i fatti. Noi diciamo, ma non confermiamo con i fatti. Perché? Perché l'appellativo Signore significa padrone. Quando noi diciamo Signore, noi diciamo che è il padrone, cioè comporta la totale autorità sulla nostra vita, su quello che diciamo, su quello che facciamo. È la nostra appartenenza al suo servizio, perché noi siamo chiamati a servire questo Signore e soprattutto a servirlo da parte nostra e di ubbidirgli in ogni cosa. Noi sì, lo offendiamo alcune volte chiamandolo Signore, Signore. Perché? Perché è come se stessimo completamente ai suoi ordini e non facciamo quello che lui ci chiede. Noi diciamo di essere al suo servizio e non facciamo come lui vuole che facciamo. Perché? Perché la realtà delle volte non abbiamo intenzione di fare la sua volontà. E soprattutto non abbiamo interesse di fare proprio le cose del suo regno, le cose che appartengono al suo regno. Infatti, il vero scopo del Sermone sul Monte non è quello di rappresentare un completo sistema dottrinale o di codice di moralità, ma di mostrare la vera natura del regno del Messia. Interessi che poi non è che a noi non ci riguardano, ci riguardano e come? Perché riguardano la nostra persona, altrimenti Gesù non si dilungava affrontando tante argomentazioni così insieme. E ve le voglio ricordare stamattina, quali sono le argomentazioni che il Signore ha affrontato nel Sermone sul Monte. Vi ricordate? Ha cominciato con che cosa? Le beatitudini. Poi ha detto anche il cristiano sale della terra, il cristiano luce del mondo, Cristo è venuto per adempiere la legge, l'immutabilità della legge, il senso spirituale del sesto comandamento, non uccidere, necessità della riconciliazione, il senso spirituale del settimo comandamento, non commettere adulterio, mortificazione della concupiscenza, l'abuso del divorzio, i giuramenti inutili, la vendetta proibita, l'abnegazione cristiana, amore e amare i nemici, essere perfetti, l'elemosina cristiana, preghiera segreta, l'adorazione, il perdono, il digiuno, il vero tesoro, l'occhio, lampada del corpo, le ansie mondane. Perciò, vedete questi elementi che questi, soprattutto questi temi che il Signore ha affrontato, perché? Perché lui vuole far capire all'uomo il regno di Dio prima di tutto. Non c'è altra cosa che possa gratificare l'uomo per renderlo veramente ricco nel regno di Dio. Quando, con evidente riscontro, non riusciamo a praticare quello che di volta in volta si presenta nella nostra vita, magari dicendo pazienza, per una prossima volta lo farò, per una prossima volta per il Signore, oppure diciamo adesso faccio così, ma la prossima occasione sarà un modo diverso, lo farò per il Signore. Che cosa stiamo facendo? In realtà prendiamo in giro Cristo, come quelli che si beffavano di lui quando Gesù era sulla croce o era stato portato anche davanti al Sinedrio. Che cosa dicevano? Salve re dei giudei! E lo schiaffeggiavano. Dicevano che era il re dei giudei e lo schiaffeggiavano. Noi diciamo il Signore della nostra vita e non facciamo quello che lui dice. Se lo chiamiamo così spesso Signore, Signore, e poi agiamo secondo i nostri desideri, secondo poi il nostro punto di vista e non quello del Signore, perché dunque chiamiamo Signore, Signore nelle nostre preghiere se non obbediamo ai Suoi ordini? Noi quando preghiamo lo chiamiamo spesso Signore. Gesù stesso ha messo sempre in guardia gli uomini su questo aspetto. In Matteo Gesù dice proprio queste parole, Matteo 7,21, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Per cui noi comprendiamo di appartenere, ma dobbiamo agire. Anche in Proverbi 28,9 è scritto: se uno volge altrove l'orecchio per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Per cui la nostra concentrazione è verso il Signore, ma non soltanto con labbra, ma anche di fatto. Giacomo, il fratello di Gesù, ci ricorda questo. In Giacomo 1,22 dice: ma mettete in pratica la parola e non soltanto ascoltatela, illudendo voi stessi. Perché se un ascoltatore della parola e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, perché noi siamo così, siamo spesso smemorati, ma uno che mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Vabbè, dice, io sono smemorato, mi sono dimenticato, ma non è affatto questo per il cristiano. Il cristiano ha qualcosa in più. E questo qualcosa in più ce l'ha dato il Signore. E in Giovanni 14,26 è scritto proprio questo. Dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Anche io sono uno che non si ricorda tante cose, ma eppure quando sono stato chiamato a parlare o testimoniare mi veniva tutto in mente. Non lo so perché, ma è perché è lo Spirito che agisce in noi. E lo Spirito che il Signore ci ha dato ci aiuta per questo. Per cui, qual è la risposta a questa domanda? Perché non obbediamo ai Suoi ordini? Perché non facciamo quello che il Signore dice? Qual è la risposta? La troviamo proprio nei versetti che seguono, che abbiamo letto. E il Signore usa questa similitudine, qualcuno dice che è una parabola, è una similitudine, dice fa una similitudine, pensate che nel Vangelo ce ne sono 35 di similitudini, quando il Signore dice un uomo è simile a, oppure è uguale a, qui parla di costruzione, forse qualcuno ne sa come costruire. Ci sono delle persone, dei fratelli qui che sono addetti proprio all'edilizia. E lui ne fa un principio importante. Il Signore Gesù fa, dice, chi vuole veramente mettere in pratica la mia parola, dice, il Signore fa questa similitudine e dice, non a caso, se si vuole costruire qualcosa di importante e duraturo, bisogna iniziare da dove? Dalle fondamenta. Perché? Perché il Signore stesso è il fondamento per eccellenza. In Prima Corinzi è proprio scritto questo, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. E noi come cristiani dobbiamo costruire su questo fondamento, come si costruisce una casa. Perché uno pensa, per esempio, se vuole costruire la propria casa, la vuole costruire sulla sabbia. Ci sono dei risvolti positivi sotto questo aspetto. Cioè perché? Perché risparmia tempo e lavoro, perché è più facile scavare nella sabbia. Ma Gesù dice un'altra cosa, che per fare una buona fondamenta bisogna scavare e scavare profondamente, dice. Bisogna scavare e scavare profondamente, cioè che cosa vuole? Ci vuole impegno, ci vuole sacrificio, ci vuole volontà. A volte si copia un esempio, che quello che fanno gli altri, perché magari hanno costruito su zone sabbiose, però non si è avuto il pensiero delle conseguenze. Dice, quella persona l'ha fatto, però faccio pure io, perché è sempre più facile scegliere delle situazioni meno complicate. C'è poi chi pensa che le sventure non capiteranno mai a loro, ma solo agli altri. Per cui dice, a me mi dice bene, va bene così, mi sta bene così, l'importante è che non ho un impegno che mi costi qualcosa, che mi costi fatica. Comunque, qualunque siano i motivi che spingono queste persone a costruire sulla sabbia, hanno tutte una caratteristica in comune. Sono miopi e la sventura prima o poi li colpirà. Questo è quello che accadrà. E quando ti accorgi che ascolti ma non ubbidisci a Dio, devi prendere dei provvedimenti. bisogna prendere dei provvedimenti personali, perché non si può essere soltanto uditori della parola. Ubbidire alla parola di Cristo è come costruire una casa su fondamenta solidi e forti che rimangono salde quando giungono le tempeste, perché giungono le tempeste. Non è possibile che non accadrà mai niente, perché sì, le nostre considerazioni, dice, quando la vita è calma, le nostre fondamenta sembrano importanti, ma quando sopraggiungono le difficoltà della vita, le nostre fondamenta vengono messe alla prova. E l'apparenza esteriore delle due case sembrano le stesse. Ambedue sono colpite dalla tempesta, la quale rappresenta le tentazioni, le avversità, le persecuzioni, le malattie, la morte, tutte cose che mettono alla prova la sincerità della fede e in ultimo il giudizio, perché tutti compareremo davanti al giudizio del Signore. Per cui la sorta delle case è differente. Se anche esteriormente sembrano due case solide, le fondamenta fatte bene o quelle fatte male hanno il riscontro, hanno la differenza. Una rimane immobile in mezzo alla tempesta e l'altra cade per effetto proprio della tempesta con irrimediabile danno. E il Signore dice che quel danno sarà un danno grande, irrimediabile. Non è soltanto un fatto pratico, terreno, ma qui il Signore si riferisce a un danno eterno, quando l'uomo sarà condannato eternamente. Questi sono quelli che pensano all'aldilà, quelli che avranno fatto una casa come si deve, che hanno usato il vero fondamento, che si preparano al peggio, che stanno preparando un buon fondamento per il futuro e per l'eternità a vivere. Quelli che hanno fatto le scelte giuste. In Prima Timoteo 6,19 è scritto così: da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita, per ottenere la vera vita, non un surrogato, ma la vera vita. Infatti, osservando la loro integrità morale in tempo di tentazione e persecuzione, perché ci saranno dei momenti difficili, quando altri vacilleranno, come il seme del terreno pietroso, costoro rimarranno fedeli al Signore. Vi ricordate la parabola del seminatore? Il seme purtroppo non cade dappertutto e il seme deve cadere in un terreno buono, dove ci sono i risultati, dove c'è il frutto. Perciò queste persone si sentiranno consolati e godranno di pace, speranza e gioia nel mezzo delle più aspre difficoltà. Le tempeste e le inondazioni dell'afflizione non li scuoteranno, perché i suoi piedi sono ben piantati sulla roccia, una roccia più alta di loro. Perciò il loro benessere eterno è assicurato. Un benessere non momentaneo, non circoscritto, ma eterno. Di fronte alla morte e al giudizio si sentono al sicuro. E questo perché i credenti ubbidienti sono tenuti ben saldi dalla potenza di Cristo, mediante la fede, per la loro salvezza e non periranno mai. Questa è la promessa che fa il Signore, perché entreranno proprio dove? In quel regno che il Signore ha promesso di far entrare. Quelli che si accontentano soltanto di ascoltare l'insegnamento di Cristo e che non lo mettono in pratica, si prepareranno ad essere delusi. Chi ascolta solo la parola e non la mette in pratica, saranno delusi. Cioè, sa qual è il suo dovere e dove la cosa è stata trascurata. È come un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento, nutre delle speranze senza alcun fondamento, e le sue speranze saranno deluse perché non ha incoronato il re. Non ha incoronato il re, perché quando noi obbediamo alla parola del Signore, noi diamo risalto al re. Ubbidiamo al re, ci sentiamo servitore di questo re, per cui non ha dato il giusto valore al regno del Messia. Proprio quando sentirà il bisogno di essere a essere confortato e di aspettare che si realizzano, proprio quando si aspetta che queste promesse diventino realtà e non si realizzano, non si concretizzano. Cari fratelli, questa è dunque la sapienza che gli rimane all'empio quando Dio gli toglie e gli rapisce l'anima, perché davanti al giudizio avverrà questo. Vi ricordate? Ci saranno due schiere. Una parte saranno gli scelti e una parte saranno quelli condannati. Non c'è via di mezzo. Non c'è qualcuno dice: ma tu hai ascoltato il messaggio, mi ricordo. Gli altri dice: questi sono condannati perché non hanno ascoltato proprio. Il Signore vuole che ci siano quelli che hanno ascoltato il messaggio, che hanno messo in pratica e che ha portato frutto. Lettura da Giobbe 26 dice: quale speranza rimane mai all'empio quando Dio gli toglie e gli rapisce la vita? Quale speranza? Non c'è un'altra speranza. La speranza è quella che noi mettiamo in pratica gli insegnamenti del Signore e ci sentiamo soprattutto suoi servitori. Per cui, fratelli, l'invito è proprio questo. Assicuriamoci che la nostra vita sia poggiata sulla roccia solida che è Cristo Gesù. Non c'è un altro punto di appoggio. Non c'è un'altra cosa che noi possiamo usare. La nostra vita si appoggia proprio su questo, su Cristo Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, abbiamo stamattina cantato, lodato, pregato, perché sappiamo che tu sei colui che dà la vita a ciascuno di noi. E noi stamattina, Signore, abbiamo più che mai compreso che non dobbiamo essere soltanto degli uditori, ma anche dei facitori della tua parola. Signore, aiutaci a fare questo, soprattutto ricordaci, Signore, degli tuoi insegnamenti, ricordaci quando, Signore, vogliamo fare di testa nostra e dobbiamo fare invece come tu vuoi, che noi mettiamo in pratica la tua volontà. Ti ringraziamo, Signore, perché i tuoi insegnamenti sono quelli che hanno valore e danno frutto e danno risultato. E sappiamo, Signore, che tu ci aiuti sempre e quando arrivano le prove, le tentazioni, tu ci sostieni. Ti lodiamo per questo. per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.